L'autoritarismo è una contrazione delle libertà. Quali sono le libertà che noi staremmo, diciamo, comprimendo? La libertà di occupare le case, la libertà di truffare gli anziani, la libertà... Guardate, se la sinistra considera che queste sono libertà, io sono contenta e fiera di stare dall'altra parte, perché non le considero libertà. E penso che la prima libertà dei cittadini sia avere una sicurezza garantita dallo Stato.
Allora, 9:04 minuti, buona domenica 8 giugno 2025. Naturalmente buon voto a chi si recherà alle urne per il referendum. Noi ovviamente non ne parleremo per rispettare il silenzio elettorale, ma parleremo del decreto sicurezza. Decreto sicurezza approvato in settimana anche dal Senato. Le opposizioni si sono sedute per terra in aula in segno di protesta. 14 nuovi reati, 9 aggravanti. Decreto che inasprisce le pene per chi insulta le forze dell'ordine, i borseggiatori. Insomma, passeremo in segna alcune, no, delle misure, le truffe agli anziani, i manifestanti che bloccano il traffico. Il centrodestra dice che gli italiani così si sentiranno più sicuri. Il centrosinistra parla di un decreto paura e dice che questo governo vuole silenziare il dissenso. Voi, sa, da che parte state? Che giudizio avete di questo decreto? Buongiorno eccezionalmente a Milano a Davide Giacalone. Ciao Davide.
Per poco non vi abituate. Buongiorno.
Buongiorno a Barbara Sala.
Eccoci, buongiorno. Enrico Galletti, ben arrivato.
Andrea Vamparana, fedele alla capitale. Ciao Andrea.
Buongiorno, buona domenica.
Vi aspettiamo allo 02 25 15 15 e leggiamo i vostri messaggi al 378 378 1025. Comincia l'indignato speciale e comincia come ogni volta dalla musica.
Come i tuoi, in una vita passata, giorni parlavano di noi, del nostro fine serata, in malinconia, noi due gatti sul tetto, scappiamo via,
un futuro perfetto.
Ma cos'è la complicità? Cambiare letto però insieme, versarsi lacrime da bere, poi lasciarle stese al sole, cercare un senso nelle cose, solo spine e niente rose, le tue scuse. Se cadono i satelliti, noi no, noi no. Non crediamo più a niente, ma ci facciamo male. Litighiamo per le strade, dici che vorrei scappare, volare verso lune più lontane. Chiamami se stai affondando, oppure se mi stai ancora pensando. Ma se mi cerchi poi non.
Canzone di Noemi ci serve per aprire questa prima ora dell'indignato speciale su RTL 102.5. Voi in diretta allo 02 25 15 15.
Allora Davide, comincio da te. Blocchi stradali, le occupazioni alle case fino a 7 anni di reclusione, e ancora le spese legali per i poliziotti indagati nello svolgimento del loro servizio. Si è parlato molto delle madri, delle donne incinte che venissero condannate, insomma che dovessero andare in carcere per scontare le pene. Da dove partire per raccontare un decreto che insomma ha fatto molto discutere in settimana?
Ma io del decreto nel contenuto, quello che conta poi sono i contenuti, dei contenuti del decreto la cosa che salverei è la parte relativa alla maggior tutela ai membri delle forze dell'ordine che per ragioni di lavoro vanno incontro, cioè essendo uno scontro di piazza, no? Cioè, sai, quello ha alzato le mani oppure ha sparato e non doveva. È ovvio che se vengono commessi dei reati di violenza da parte delle rappresentanti delle forze dell'ordine, anzi è una cosa aggravante, però c'è tutto il periodo della difesa e lì una
in quel caso c'è la rivalsa, no?
Se esattamente, esattamente, invece siamo così, comunque la parte diciamo più faticosa che è quella delle indagini e della difesa hanno una maggior tutela. Salverei questa parte. Per il resto, ma sapete, le opposizioni hanno reagito con una condotta di smodata generosità nei confronti della maggioranza, perché hanno provato in tutti i modi ad avvalorare l'idea che il decreto sicurezza comporti una stretta, una svolta, una maggiore severità nei confronti del crimine. Cambierà assolutamente niente. Sono convinto che avesse ragione, abbia ragione, qualora la pensi ancora così, ma penso di sì. Il ministro della difesa, scusate, della giustizia Carlo Nordio, il quale ha tutta la vita sostenuto che ci sono due cose che non servono a niente: aumentare il numero dei reati e aumentare le pene. Ora, non c'è nessuno dei reati che sono stati specificati in questo decreto che non esistesse prima. Esistevano tutti, la truffa agli anziani, perché prima era consentito. Quindi è tutta roba che senza un accertamento preciso e una giustizia funzionante non serve assolutamente a niente. Però le opposizioni sono state generose, perché facendo quel tipo di protesta hanno consentito al governo quell'espediente retorico che abbiamo sentito prima. Quando si dice retorico non è una brutta cosa, è un espediente del modo di esporre le cose. Anch'io sto usando, diciamo, una modalità retorica di Meloni, che ha detto qual è la libertà, rubare? Ovviamente no, eccetera, eccetera, eccetera. Oh, per quel che riguarda le madri che provano a non andare in galera diciamo, perché hanno delle gravidanze, hanno i bambini piccoli, è già stato detto tutto in un film di De Sica, Vittorio De Sica, ieri, oggi, domani, se non ricordo male era il 1965 o giù di lì,
63. 63, ho appena controllato. Hai perché ho avuto lo stesso pensiero.
Esatto, 1963, è già stato detto tutto. Oh, nel 1963 è stato fatto quel film che aveva alcuni aspetti anche grotteschi.
Lei
ironici.
Era Sofia Loren che vendeva le sigarette di contrabbando.
E che quel poveraccio di Mastroianni non gliela faceva più a metterla incinta. Cioè, dopo aver fatto un numero di figli smodato, però diciamo così, all'ennesima condanna non riusciva a ottemperare ai suoi doveri e soprattutto alla sua funzione. Però il film era stato girato per dire: non mettete i bambini in carcere, cioè non portate i bambini piccoli dietro le sbarre. Oh, è del 63, è anche divertente, diciamo, guardatelo, potrebbe essere istruttivo.
Che ne pensi, Andrea? C'è qualcuno che parla anche al 378-378-125 di autoritarismo. Su questo c'è stato il deputato di Fratelli d'Italia, su questo dico sulle madri che delinquono e i bambini in carcere, il deputato di Fratelli d'Italia Berrino, no, che ha fatto acceso la polemica perché ha detto chi fa figli per rubare, in sostanza non è degno di farli. Che pensi?
Ma sono d'accordissimo con Davide, cioè in realtà l'unico aspetto veramente importante di questo decreto è la questione relativa alle forze dell'ordine, che sono troppo spesso abbandonate da questo punto di vista. Per il resto, è vero, Nordio l'aveva detto tanto tempo fa, ma non solo Nordio, anche altri.
Anche
importanti.
Cesare Beccaria qualche
ecco,
tempo
esatto,
addietro.
Cioè, voglio dire, nel nostro paese si pensa che le questioni della sicurezza si possono risolvere aumentando le pene che ci sono già. Allora, voglio dire, ma secondo voi, se uno occupa una casa, è vero che qui nel nostro paese c'è un partito che addirittura ha candidato una professionista dell'occupazione delle case, dichiarata, cioè che dichiara che è legittimo laddove che poi ci siano dei problemi riguardo alla abitabilità e al fatto che molti cittadini spesso si trovano senza la casa per ragioni che sono dovute magari alla burocrazia, eccetera, le cosiddette case delle varie associazioni, ATER, ALER, eccetera. Io stavo seguendo un caso di una signora a Milano, nelle case della metropolitana milanese, quarto piano, invalida, non c'è l'ascensore. Ecco, queste sono cose molto serie e importanti che dovrebbero essere affrontate. Invece si pensa, va bene, facciamo... È un po' come quando Davigo, lo ricordate, il pubblico ministero Pier Camillo Davigo, diceva, se delinquono facciamo più carceri. Quando hai fatto ben più carceri, non è che hai risolto il problema della delinquenza, no? E quindi ci troviamo di fronte a queste situazioni. Devo dire che l'opposizione, io se fossi nella Meloni sarei felice, perché voglio dire, quelli che si mettono in ginocchio con le mani alzate per dire non c'è più libertà in questo paese, eccetera, insomma, ieri c'è stata una grande manifestazione in piazza San Giovanni, non c'è stato un fiat, come si diceva una volta, di incidenti o di situazioni particolari. Pare solo all'inizio qualche spintonamento fra giornalisti e addetti alla sicurezza. Quindi no, non è un decreto che cambia la vita dei cittadini. Può darsi che dia fastidio in certi casi il fatto che le forze dell'ordine possano in qualche modo difendersi, cosa che non sempre questo è avvenuto.
Sì, qualcuno nel loop della retorica ha detto questo governo ce l'ha con chi delinque, dando un assist, devo dire, bellissimo.
Ma c'è qualcuno che non ce l'ha con chi delinque? Scusa, non ho capito. Io ho l'impressione che qualcuno ce l'ha con quelli che gli hanno cercato, diciamo, inutilmente di insegnare l'italiano a scuola. È ovvio che siamo... No, ma voi credete sul serio che la sinistra o che, quale che sia cosa, sia a favore della delinquenza? Il tema è come riesci a reprimere la delinquenza dopo averla individuata, e quindi hai bisogno che ti funzioni la giustizia. Se tra il momento dell'accertamento, uno scippo anziché un'occupazione di una casa, arrivano per liberare la casa, dentro la casa ci sono minori o donne incinte,
si o fermano, anziani oltre una certa soglia,
si fermano tutti, tornano indietro, perché naturalmente bisogna a questo punto avere l'autorizzazione del giudice. Il giudice la dà perché c'è un'alternativa, li prendi, li porti da un'altra parte. Se da quel momento alla fine passano n mesi, tendenti ad anni, ma tu ci puoi scrivere nel decreto tutto quello che ti pare. Naturalmente c'è una parte del pubblico, lo vedo anche leggendo i messaggi che gentilmente chi ci ascolta ci invia, che ancora vivono nell'idea, beh, non ancora, diciamo, che vivono profondamente nell'idea che io faccio un decreto e dico da oggi non si può più commettere un crimine in Italia. Era ora che non si... No, guarda che il problema non è quello di scrivere in un decreto, il problema è capire, ma se oggi si commette un crimine, tu come lo punisci? No, come ieri. E allora non è cambiato niente.
E in che tempi,
ma
soprattutto?
Io farei anche un passettino indietro, li devi anche beccare.
Devi prima individuare e poi prenderli. Portarli.
Cioè. No, ma allora, io li individuo anche, prendiamoli poi, perché sai.
Andiamo da Carlo, primo ascoltatore di oggi, alla 02 25 15 15. Ciao Carlo, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi, grazie di avermi dato questa opportunità. Un abbraccio grosso a Pamparani, a Giacalone. Giacalone è meraviglioso. Io oggi sono un indignato speciale, ma sono veramente indignato, perché mi sembra di vivere nel mondo al contrario. Qui
non dire quella frase lì oggi, che
ma voleva dire in un altro contesto,
sì. Mondo capovolto,
no, vorrei che chiamasse suo padre, sì.
Un mondo capovolto, perfetto, okay. Un mondo capovolto, perché non è possibile che chi è corretto, chi è giusto, abbia tutte queste problematiche. E allora, parlando poi del decreto, cioè, a me non mi interessa il decreto. Perché? Perché come avete detto voi, cioè, noi possiamo fare mille decreti, ma c'è già tutto per poter perseguire chi delinque e far vivere liberi chi non delinque. Il problema è proprio questo, è che noi ci troviamo in un... Io parlo dell'Italia, ma non so se gli altri posti siano uguali, in un posto dove chi delinque, a me mi sembra, ho sentito l'altro giorno di quello che ha fatto la strage di Capaci, che è uscito dopo 25 anni, che ha messo un bambino dentro l'acido, mi viene da piangere, non si fanno, si fanno le leggi, ne facciamo mille, non se ne fa rispettare, ma questo è l'argomento.
Questo però, allora, per la verità, col decreto sicurezza la questione di Brusca non c'entra niente, quella è una norma relativamente.
Ma
vengo all'attuale, diciamo, anche alla questione del decreto, all'attualità. Quella è una norma relativa non ai pentiti, cancellate la parola pentiti dal vocabolario perché non esiste. Quelli sono i collaboratori di giustizia, cioè i traditori del mio nemico.
Io
in qualche modo premio il traditore del mio nemico se mi aiuta a combattere il mio nemico. È una cosa di cinismo, ma è un'operazione intelligente, infatti non a caso impostata da Giovanni Falcone in Italia, ma che ha esperienze in altre parti del mondo, chiusa parentesi su Brusca. Però vede come funziona la cosa. Quando tre o quattro anni fa, Brusca, lo stesso identico Brusca, che aveva già scontato 21-22 anni di carcere, era stato assegnato la libertà vigilata, cioè poteva uscire, rientrare, con un'identità fasulla, se no lo ammazzano subito, se lo meriterebbe pure. All'epoca chi oggi governa disse: scandalo, è impossibile, è uno che ha ammazzato più di 100 persone, è uno che ha sciolto nella... eccetera, eccetera, eccetera. Adesso è stato liberato completamente, non è più in libertà vigilata, è libero in un luogo che nessuno di noi conosce e con un'identità fasulla, e non è uscito un fiato. Vede la differenza che c'è fra stare all'opposizione e governare.
Sì, ma sono tutti vergognosi quando hanno sono loro a decidere, sono loro a voler far girare la
decisione. Attenzione, la decisione è la legge e del magistrato di sorveglianza, non c'entra il governo, non è il governo che ha deciso. Però le stesse persone che di fronte all'identico meccanismo e la medesima legge protestarono vibratamente, adesso tacciono.
Ciao Carlo, grazie.
Ci mancherebbe, grazie a voi e a RTL anche mia.
Ciao. Anna, buongiorno.
Buongiorno e grazie come sempre all'indignato speciale, grazie a RTL.
Da dove, Anna? Dove ci chiami?
Da Torino. Allora, secondo me questo decreto non serve a niente, inasprire le pene non serve a niente, perché le leggi già ci sono, basterebbe applicarle e su tutti i fronti. Sono d'accordo col dottor Giacalone per quanto riguarda eventualmente l'incentivo agli agenti di polizia, perché comunque sono esposti e adesso la violenza si è elevata a dei troppo, e quindi anche loro sono molto a rischio per 4 soldi di stipendio. Ma chiudiamo questo, non sono di destra, assolutamente questo governo non l'ho votato e non mi rappresenta, sono già andata a votare stamattina, ho fatto il mio dovere.
Non ci dire cosa perché siamo in silenzio.
No, ci mancherebbe altro, no, rispetto le regole, ho detto solo ho fatto il mio dovere. Cosa, io purtroppo per motivi personali sono venuta a vivere nelle case popolari. Abbiamo il problema che 15 giorni, proprio fresca di 15 giorni fa, sono riusciti a entrare, a sfondare una porta blindata, l'appartamento era vuoto da un anno, e sono entrati, e noi segnalando al brucio immediatamente alle forze dell'ordine, all'ente preposto, tutto quanto, hanno detto le cose sono un po' lente. Questi adesso si sono insediati, si sono messi con la luce, non so dove si saranno attaccati, hanno tolto i sigilli e cose di questo.
Controlla la tua prossima bolletta, va là, controlla.
Esatto. La mia ansia è questa, oltre al riscaldamento, oltre a tutto quello che ne conseguirà. Quindi le leggi ci sono, lente, fa male ed è in errore a lasciare vuoto tanto tempo così gli alloggi, perché poi questa è la risposta. Non siamo tutelati nessuno, perché io comunque per entrare qua ho dovuto fare un'altra fila, le code sono lunghe, ho pagato realmente per accedere a questo alloggio. Per carità, è un tetto sulla testa, ma non siamo tutti naturalmente nelle case popolari.
Naturalmente, signora, le leggi contro l'occupazione delle case, per la punizione, che è un reato, che si va in galera, esistono già da tempo.
Bravo.
Il problema è naturalmente che non è che esista la legge, che la fai rispettare. Una novità che è contenuta nel decreto sicurezza è che se quell'alloggio è la sua prima residenza, l'unica residenza, cioè la casa dove abiti, Allora dice il decreto che c'è lo sgombero immediato. Ora io trovo singolare questa cosa, prima di tutto perché tu poi lo sgombero immediato me lo devi fare vedere, perché sennò siamo in piena primo capitolo dei Promessi Sposi, le gride, cioè dicone. Ma se tu scrivi in un decreto che nel caso in cui quello sia il primo, la prima residenza, la residenza, deve esserci lo sgombero immediato, ma questo mi stai dicendo nel decreto che tutto quello che non è prima residenza non c'è lo sgombero. Perché? Perché quell'appartamento che lei stava descrivendo prima, che era vuoto, è comunque illegittimamente occupato. Ci deve essere comunque lo sgombero. E se mi consente, un appartamento vuoto è anche più facile da sgomberare. Perché non c'è neanche il rischio, dice, sai, se sfondo la porta rovino la casa della signora. Dice, no, non c'è nessuno dentro, quindi... E invece quello lì diventa più difficile da sgomberare. Vedremo in un domani, in futuro, caso mai dovesse essere occupato un appartamento di primo domicilio, se capiterà lo sgombero immediato. Ma è l'idea che non si possa fare lo sgombero che è abbastanza inquietante.
Anna, grazie. Grazie mille.
Grazie,
buona domenica.
Grazie. Buona domenica grazie. A voi. Grazie.
Giuseppe, buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno.
Da dove, Giuseppe? Da dove ci chiami, Giuseppe?
Da Torino.
Da Torino, vai.
Ma guardi, io sono chiaramente a favore di questo decreto sicurezza, chiaramente perché faccio parte di un sindacato della Polizia di Stato e quindi, come è stato già detto, va nella direzione di una maggior tutela degli operatori delle forze dell'ordine. Come sapete tutti, ogni manifestazione è diventata un'occasione per scagliarsi contro le forze dell'ordine. Uno dei feriti è aumentato negli ultimi anni in maniera esponenziale, per cui questo decreto va almeno nella direzione di una maggior tutela degli appartenenti alle forze dell'ordine.
Tu, Giuseppe, tu sei un poliziotto, oltre a far parte del sindacato?
Sì, che... sindacato COISP della Polizia di Stato, uno dei maggiori sindacati più rappresentativi.
Ok, quindi... Senti, ti volevo chiedere, non abbiamo ancora toccato questo tema, il tema dei blocchi stradali, magari sarebbe bello farlo con te, no? I blocchi stradali, così come quelli ferroviari durante le manifestazioni, correggimi Davide se sbaglio, prima erano illeciti amministrativi, ora diventano penali e quindi si può arrivare fino al carcere, no? Per chi blocca le strade manifestando, sostanzialmente. Tu che dici?
Ma guardi, posto che la libertà del dissenso deve essere una delle libertà fondamentali del nostro Stato democratico, per cui su questo nulla questio. È evidente che non è che uno si alza la mattina perché c'ha la luna storta e vuole dissentire su qualsiasi cosa, può creare un disagio o comunque limitare la libertà personale degli altri, perché i blocchi stradali improvvisati creano veramente dei disagi immensi alle persone che vanno a lavorare, che hanno delle emergenze. Quindi io anche su questo mi sento di essere favorevole. Poi tutti possiamo manifestare, ci sono delle norme, delle regole, si fa la richiesta di manifestazione in Italia, manifesta
questo, certo, questo certo, se uno
tutti,
chiede l'autorizzazione,
esatto, sì, guardi, noi non ne siamo.
No, ma non c'è dubbio, se uno chiede l'autorizzazione e la ottiene, è tutto regolare, non c'è nessun problema, anzi la polizia viene a tutelarmi.
Se arrivi a bloccare le strade, però...
No, però se io invece esco da qua, vado sul raccordo anulare e mi sdraio per terra insieme ad alcuni, perché se mi sbaglio mi sdraio da solo mi buttano sotto, non si accorgo. Siamo un po' più numerosi, blocchiamo... Questo era anche prima, poteva andare a finire sul penale, non è che voglio dire non ci fosse, cioè, nell'immediato c'era la sanzione amministrativa, però dipendeva da come...
Dipende da una valutazione.
Ora, aspetti un attimo. Il tema è la mentalità che bisogna anche cercare di capire di chi lo fa, perché se io faccio un'operazione di obiezione civile, no? Di rottura, io violo la legge per denunciare una situazione grave, no? Senza fare del male a nessuno, ma certo creando un disagio notevolissimo. Io in quel caso, è un po' la tragedia Antigone, vecchia tragedia greca, io in realtà rivendico la mia colpevolezza, rivendico il mio gesto, la mia disobbedienza civile, in qualche modo io chiamo la mia condanna, perché il mio gesto esemplare che serve a due punti, quello che è. Ma se io blocco la strada, cioè commetto senza chiedere, manifesto senza chiedere permesso, quindi commetto sicuramente quello che è un illecito e che può essere interpretato anche come reato, E poi dico, però nessuno mi deve punire, ma che sia un soggetto strano, cioè che è confuso. Allora non c'ha più senso neanche bloccare la strada. Facciamo una cosa, che chiudiamo le strade e abbiamo risolto il problema.
Andrea, che pensi di questo capitolo sull'interruzione del traffico?
Penso che qualsiasi persona di buon senso. Allora, tu stai andando al lavoro.
Sì.
Sei in macchina, magari col caldo di questi giorni, ti ritrovi con una dozzina, perché di solito non sono mai più di tanti, no? Di persone che bloccano il traffico e bloccano migliaia di lavoratori che stanno andando nel cuore della città. Ah, questo è un esempio, ma se ne potrebbero fare tanti altri. È evidente che quelli che dicono ma questa cosa però
silenzia il dissenso.
Sì, impedisce il dissenso. Ma non diciamo sciocchezze, per favore, dai. Io ribadisco, io sui contenuti avrei parecchie cose da dire rispetto alla manifestazione di ieri. Ma siccome è stata
certamente
una manifestazione
libera e ben riuscita.
Assolutamente ben riuscita, c'erano tante persone, era una giornata splendida, c'erano altrettante, se forse di più, persone in centro che passeggiavano, andavano nei negozi, eccetera, per fortuna, nel senso, per fortuna per il nostro PIL, ma alla fine, cioè, che cosa si vuole?
Ecco, no, io Andrea, bisogna in qualche modo cercare di capire l'obiezione, leggo di un nostro ascoltatore interessante, chi dice che il decreto è inutile, cioè io per esempio, deve anche spiegare perché le leggi vigenti non sono state applicate nonostante l'obbligatorietà dell'azione penale. E vedete, questo è un loop, è una specie di loop, cioè un circolo vizioso. Esatto, se non funziona l'applicazione, non funziona la giustizia, lei poi il decreto ci può scrivere quello che le pare. Ogni volta sempre più duro.
È anche vero, Davide, che ci ricordiamo, no, quelle manifestazioni là per l'ambiente, così dovevano essere, poi creavano un traffico, bloccando le città, tu non li potevi condannare loro. Perché erano illeciti amministrativi, diciamo un passo
mica
avanti.
Mica tanto, sono stati processati per esempio quelli di cosiddetta ultima generazione, si chiama ultima generazione, per esempio sono stati processati e anche condannati per le vernici.
Sì, per le vernici,
poi,
ma non perché hanno bloccato il traffico.
Non erano indelebili,
state condannati i danni.
Quindi tutto dipendeva dalla chimica, dalla composizione della vernice.
Quando però hanno bloccato il traffico, tu non potevi condannarli per quello. E onestamente...
Enrico, quante trasmissioni abbiamo dedicato in questi 25 anni, 26 anni di Indignato Speciale al tema della giustizia che non funziona?
Certo.
E quando appena si comincia a mettere la parola la giustizia non funziona e quindi... la giustizia viene amministrata dalla magistratura, non viene amministrata dal cittadino, no?
Allora dobbiamo andare in pubblicità. Giuseppe, grazie mille.
Grazie a lei, a voi, a tutti
grazie.
I ascoltatori, buona giornata.
Ciao.
Allora 378 378 125, un po' di messaggi, sono tantissimi, grazie.
Il blocco stradale è un sequestro di persona, altro che penale, ci passerei letteralmente sopra come autodifesa, fate finta che io questo non l'abbia letto. Poi è un decreto solo per tacitare il dissenso, mentre abrogano reati su reati per i loro ladri. Loro di chi? Come se la destra e la sinistra avessero dei ladri.
Dell'abuso d'ufficio, per intenderci.
Ah, ok, ok. Esatto. Bene così, vi aspettiamo tra pochissimo ancora in diretta, 02 25 15 15, questa è la domenica dell'Indignato Speciale.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Parade, love. Photographs and sepia tones
Il disco di Ed Sheeran alle 9.40 in punto qui su RTL 102.5 nella domenica dell'indignato speciale.
Ripartiamo da voi, ripartiamo da Tiziano allo 02 25 15 15, ci raggiunge in realtà tra poco, sì, è caduto, infatti adesso lo raggiungiamo. La gente è stanca di impunità, leggo al 378 378 102.5, strafottenza nei confronti delle leggi e strafottenza nei confronti di ogni regola di civiltà. È un po' quello che dicevamo, no? Andrea?
No, dico, la strafottenza è un termine nuovo che si potrebbe introdurre.
No, c'è anche un altro messaggio che dice: le carceri sono strapiene e continuano ad inventare reati per chi dissente. No, ma se le carceri fossero strapiene di persone che hanno commesso dei reati, ma sarebbe giusto, no? Cioè, dove vuoi mettere? Cioè, se la pena presa, effettivamente, da quel punto di vista, se ce ne sono tanti condannati per reati, allargate gli spazi. Il punto è che la metà, o qualcosa più della metà, di quelli che si trovano in carcere,
certo,
e non sono lì a scontare una pena, sono stati condannati. Questo e più della metà di quelli che vengono arrestati in custodia cautelare, cioè quelli che vanno sui giornali, hanno arrestato alle 4 del mattino a casa, e vengono assolti. Il problema in Italia non è quello, perché se noi avessimo un numero di condannati con sentenza passata in giudicato più alto del numero dei posti in carcere disponibili, si porrebbe il problema. Ad esempio, adesso nel Regno Unito, che hanno questo aspetto del problema, si stanno organizzando a affittare spazi anche fuori dal Regno Unito. Diciamo, prendete 100 dei miei detenuti. Tutto è possibile. Il nostro problema non è quello, è che la giustizia non è in grado in tempi ragionevoli di stabilire se uno è colpevole oppure no.
Posso aggiungere alla discussione una parola che non ho ancora sentito, ma che a me da cittadina farebbe piacere: prevenzione, sicurezza, cioè girare, sentirmi sicura, non sapere, che già sarebbe qualcosa, che se vengo aggredita e scippata poi qualcuno viene arrestato e punito. Mi piacerebbe uscire di casa senza avere la sensazione di poter essere scippata da un momento all'altro.
Da ultimo devo dire, con alcuni episodi purtroppo, naturalmente, all'onore della cronaca arrivano gli episodi più gravi, però avete visto, le telecamere funzionano. E anche quello, ci fu una polemica dicendo la privacy è un corno, voglio dire, la privacy, se vado in giro per i fatti miei e faccio lo scemo per la strada con qualcuno, insomma. Ma se nel caso in cui c'è qualcuno che ha ammazzato un altro, che razza di privacy è? E effettivamente, la capacità di individuare le persone in pochissimo tempo è reale, questo è un fatto positivo.
Sì, le persone si sentono più tutelate e tu hai la possibilità di intervenire. Andrea?
No, io recentemente ho visto una bellissima fiction, una serie TV, lo dico, su Netflix, nessun problema. E allora, la polizia, in questo caso era in Inghilterra, la polizia è dotata della body cam.
Certo, sì.
E quindi fa tutte le riprese dei suoi interventi, esatto, e delle reazioni delle persone, esatto, sulle quali interviene.
Serve a difendere i poliziotti, quella roba là.
Serve a difendere i poliziotti da qualsiasi accusa di sopruso, eccetera. Ora, un nostro ascoltatore prima l'ha scritto, l'identificativo del poliziotto, del carabiniere, insomma, comunque di chi fa ordine, no? Cioè delle forze dell'ordine, non è una cosa sbagliata, è una cosa che ha una sua logica. Credo che anche prima il nostro sindacalista non ne ha parlato, nostro nel senso che ha telefonato qui da noi, della polizia, ma penso che anche il poliziotto sia il carabiniere sia più tranquillo se sa che non ci sono, certo, rischi, insomma.
Alcuni le hanno anche,
ecco,
in Italia.
Devo dirvi la verità, che a me colpisce, leggendo i messaggi,
sì,
come non si entri nel vivo della problematica, ma c'è sempre destra e sinistra.
Sì, sempre così.
Cioè, io penso che Giorgio Gaber si rivolterà nella tomba, perché lui
o festeggerà ad aver indovinato, voglio dire.
Oppure, esatto. Cioè, nel 1973-74 scrisse quella famosissima, bellissima canzone sulla destra e la sinistra, cioè quello che è di destra e quello che è di sinistra. Io ho trovato sempre strepitoso il fatto che se porti i jeans è di sinistra, ma se i jeans li porti con la camicia è di destra. Beh, è meraviglioso, perché siamo ancora a quel punto.
Anche ieri, devo dire la verità, succede da ambo le parti, però
certo,
anche ieri la manifestazione pro Gaza c'è stato molto di politico, quando invece fai una manifestazione per un popolo massacrato, bambini, le immagini, insomma, che tutti abbiamo nella mente e vediamo quotidianamente anche nei giornali, in TV, Insomma, quello non dovrebbe avere colore, no? Invece si è trasformato un po' in un'occasione per...
Però è inevitabile, cioè se uno dice facciamo una manifestazione contro la criminalità, chi è che non può non aderire? Tutti devono aderire. Certo. Facciamo una manifestazione per la pace, tutti siamo d'accordo per la pace.
Però è ovvio che si parla di politiche.
E il tema è, ma tu come pensi di reprimere il crimine? Ma tu come pensi di conquistare la pace?
Sì, sulla sicurezza sì, su Gaza anche probabilmente.
Sulla pace, anche sulla pace, perché c'è, io posso dire... che la pace va realizzata lasciando in pace Hamas, che sono dei criminali, dei terroristi al soldo dell'Iran, e quindi dico che in quel caso non è una pace, che ceto al terrorismo, oppure posso dire che ci deve essere la pace e bisogna cancellare Hamas. A quel punto la domanda diventa: scusa, ma come si fa a cancellare Hamas? Cioè, è un po' più complicato. Ma dire, quando però devi muovere, diciamo così, delle reazioni su moltissima gente, tendi a semplificare al massimo. Infatti noi stiamo discutendo di cosa? Del decreto sicurezza. Ma perché c'è qualcuno che è per l'insicurezza? Però si cerca in qualche modo di sintetizzare. Sintetizzando qualche volta si finiscono col vendere delle balle. Per esempio, appunto, molti di quelli che pensano che fare un decreto sicurezza aumenti la sicurezza. C'è sempre quel capitolo dei Promessi Sposi, peraltro è bellissimo, è scritto in maniera meravigliosa, è alla portata di tutti.
Allora, lo mettiamo nell'edizione estiva del programma, lo registriamo. Andiamo da Bruno.
Buongiorno.
Ciao Bruno.
A tutti.
Dove buongiorno. Sei Bruno? Dove ci chiami?
Da Milano, zona Giambellino, quindi una bella zona calda.
Vai.
Allora, io volevo dire questo, io nell'82 avevo 18 anni, quindi ho visto tutto, sono un ragazzo del 64 e i borseggiatori c'erano già ai nostri tempi, c'erano quelli con le tre carte che imbrogliavano, c'era di tutto.
Ma ai nostri tempi c'erano anche quelli che sparavano per strada, voglio dire.
Bravo, gli inseguimenti, che oggi parlarne, oggi pensare a un inseguimento, allora si facevano gli inseguimenti dopo le rapine alle poste, alle banche. Vabbè, comunque abbiamo visto tutto, no? Abbiamo visto il terrorismo che, come si è voluto con delle belle leggi, è stato abolito. Ma quello che io dico, qui non si va mai a fondo delle cose. Prima di tutto, la vera insicurezza qual è? È quella che un poliziotto oggi non ti dà più quell'idea, perché anche ai nostri tempi c'erano le cose, ma quando tu vedevi un poliziotto arrivare, mica ti permettevi di accerchiarlo, o ti permettevi di non dare il documento, o ti permettevi di insultarlo. Oggi è arrivato, siamo arrivati a questo limite che anche il poliziotto sta alla larga del pericolo, arriva quando il pericolo è già avvenuto. Perché? Perché anche lui si sente indebolito da questo trend che è venuto fuori. Quindi io dico, aumentiamo l'ingaggio, come in Spagna, i militari in Spagna girano per le strade, a parte che sono dei marcantoni che ti fanno paura solo a vederli, e ti danno sicurezza, e la gente esce, va a farsi gli aperitivi, poi succedono anche lì le cose, però il senso, come diceva la tua collega, il senso di avere la sicurezza. E finisco con una cosa.
Cioè, scusami, non ho capito che cosa servirebbe, però, cioè poliziotti più
palestrati, più grossi,
sono dei marcantoni, allora, quindi bisognerebbe selezionarli meglio dal punto di vista fisico.
Abbiamo i vigili alti un metro. Che giustamente
ma anche uno, diciamo, brevilineo, se ti individua mentre ti commetti un reato, non è che
magari
non è che deve provvedere da solo,
no,
diciamo,
capito,
così.
Però
il concetto
però
è questo: attenzione, cerchiamo di non dimenticare che ci sono stati anche ripetuti casi molto gravi di abuso di violenza da parte delle forze dell'ordine.
Certo.
Io cerco di non dimenticare, per esempio, il caso del povero Cucchi, che è stato massacrato e ucciso, purtroppo, perché succedono anche queste cose. Quindi il decreto giustamente inserisce non mica un'impunità, dice: io, se tu sei della forza dell'ordine e sei accusato di queste cose, ti aiuto nell'assisterti nella difesa, però se sei condannato devi scontare la pena.
Pensiamo al caso Rami, no? Di cui si è parlato tantissimo. Lì ci sono delle indagini, uno ha un'assistenza,
allora,
l'assistenza
per le indagini, ma dopo il giudizio deve essere indipendente. Circa la minore, diciamo così, timore nei confronti del poliziotto, questo non ha nulla a che vedere con, naturalmente, né con la prestanza fisica né con la quantità di poliziotti in circolazione, perché noi ne abbiamo tanti, si lamenta sempre, ma in realtà abbiamo una buona quota di forze dell'ordine rispetto alla popolazione, rispetto ad altri paesi europei. Il tema è che se tu mi acciuffi che stavo, per esempio, spacciando, che è un reato, su questo non ci piove, cioè che sia un reato, In realtà io vengo fermato, portato in carcere, ma il giudizio sul mio caso è talmente lontano nel tempo che dopo 24, 48 ore, una settimana, esco e torno a spacciare. Questo dà il senso dell'impunità, ma ancora una volta non ha a che vedere con le leggi sull'ordine pubblico, ha a che vedere col funzionamento della giustizia.
Grazie Bruno.
Grazie a voi e buon proseguimento. Ciao.
Grazie, grazie. Enrico, buongiorno.
Buongiorno ragazzi, buongiorno, buona domenica. RTL è anche mia oramai da 40 anni.
Da dove? Ecco. Da dove ci sei?
Diciamo così, da Castelplanio, provincia di Ancona.
Ok.
Quindi volevo ringraziare la Ludovica perché veramente è stata di una gentilezza unica al centralino e la voglio ringraziare pubblicamente.
Bene,
ci associamo anche noi.
Grazie mille ragazzi. Decreto sicurezza, ho già anticipato qualcosina là, non vedo perché ci dovrebbero essere tutti questi problemi ragazzi. Un decreto sicurezza che ci garantisce la sicurezza, la parola stessa lo dice, rafforzando quello che oggi ancora non è la sicurezza.
Non è che si può dire solo perché si chiama decreto sicurezza e non decreto arance che ci garantisce la sicurezza.
No.
Adesso,
scelto arance perché vengono portate in carcere, no, ovviamente.
Soprattutto perché esistevano anche prima del decreto, questo è il problema.
Okay. Va benissimo.
Cioè, allora, qual è il punto che ti convince?
Spiegare, cioè perché siete tutti contro.
No, ma chi è contro? No, abbiamo appena detto, ci sono delle cose molto buone. La questione dei poliziotti. No, la questione delle forze dell'ordine, scusami, non dei poliziotti, la tutela legale. Io ho parlato dei blocchi stradali, secondo me è una cosa che onestamente è un passo avanti per chi blocca le strade. Io credo che uno abbia diritto di manifestare in modo civile, ma non bloccando il traffico e paralizzando una città. Se poi lo fa per l'ambiente è doppiamente colpevole, perché
crea inquinamento,
lo smog e tutto il resto. E insomma, quindi poi ognuno ha la sua opinione, ma mandiamo in onda ascoltatori.
Però il tema che a lei suona critica al governo, e in realtà non è neanche una critica al governo, è una critica ai governanti da tanto tempo, di destra e di sinistra, cioè l'idea che io faccio credere che io faccio credere a uno che ragiona come lei che siccome ho fatto il decreto equità adesso c'è l'equità, siccome ho fatto il decreto contro la povertà adesso non c'è la povertà, ho fatto il decreto per la sicurezza, adesso c'è la sicurezza. Uno a un certo punto si accorge che è una presa in giro o no?
Da punti di vista, sinceramente.
Enrico,
io
però
vedo...
mettiamola prego. Così: che cosa ti convince di questo decreto? Cioè, perché noi in realtà abbiamo dato voce a te, quindi dici.
No, a me io ci mancherebbe. Quello che a me non convince, diciamo, è tutti quelli che si schierano contro a tutto quello che sta facendo questo governo da 2 anni e mezzo.
E allora dici tu perché è un decreto, perché è un decreto che fa fare, che ci porta a fare dei passi avanti, no? Nella percezione di sicurezza. Che
ne stava parlando anche.
Lei ma chi ne parlava? Parlane tu, perché? Perché avevamo bisogno di.
Allora, io vedo un paese, ad oggi, 2025, che si schierano tutti a favore dei rom, dei zingari, di quelli che occupano sulle strade, di quelli che di quelli che delinquono, no? Diciamo, ecco, io vedo una grandissima solidarietà verso queste persone.
Mi perdoni.
Prego.
Ma non si riesce ad uscire da questa logica perversa. Siete tutti contro la Meloni. Naturalmente sono
tutti a favore dei rom contemporaneamente.
Esatto, siamo tutti pieni di messaggi che dicono siete.
Aspetta un attimo.
Siete tutti a favore della Meloni. Siete schiavi della destra.
Tutto.
Non dico lei. I messaggi che riceviamo sono sempre contraddittori, no? Ci sono quelli che dicono basta, siete tutti comunisti contro la Meloni. Poi quegli altri che dicono siete tutti fascisti contro la sinistra. Sì. No, tant'è vero che dalla messaggistica e dalle esperienze importanti che dei nostri veri normal people che ci chiamano viene fuori che c'è un certo equilibrio, no? Ecco, però questo non toglie che nel nostro ruolo di testimoni, di giornalisti, è anche corretto dire ciò che va bene e ciò che non va bene. Altrimenti saremmo
democrazia.
Senti Enrico, dacci un titolo, il provvedimento di questo decreto che secondo te è fondamentale su tutti.
Mi sento più sicuro, sinceramente.
Vabbè,
mi sento
che
più
non
sicuro.
È un provvedimento, però, però diciamo, forse è una conseguenza.
È la sua sensazione.
Le okay. Voglio dire, posso un'ultima
sì, sì, al volo, però, che siamo chiusi.
Un semplicissimo paragone. Ieri ci sono state 300.000 persone a Roma, giusto?
Sì.
300.000.
Così dicono gli organizzatori, hanno tante.
Così
dalle
dicono
foto,
gli organizzatori, tantissimi. Voi avete notizie di qualche carica della polizia, di qualche incidente che è avvenuto?
No, per fortuna no.
Perché non abbiamo neanche notizia di nessuna violenza dei manifestanti.
Perché se le persone che scendono in piazza rispettano le regole, rispettano la manifestazione.
L'abbiamo già detto però.
Esattamente.
Questo l'abbiamo già detto, è come non ci sono più le mezze stagioni. Sì.
Ecco, per cui guardi che quando noi abbiamo detto questa cosa sono arrivati i messaggi che dicevano ecco, siete contro la Meloni. Non c'entra niente.
Grazie Enrico. Grazie.
Buongiorno a voi ragazzi, un abbraccio. Buongiorno.
Grazie. Sì. Phil Collins.
dal suo studio qui su RTL 102.5 a chiudere la prima ora dell'indignato speciale. Ci scrivevano a proposito del decreto sicurezza, non chiedetemi perché è arrivato questo messaggio, ma probabilmente sentiva un po' il friccicorio nell'aria. Nessuno si prende cura della situazione nel mondo della scuola, una piaga che ritroviamo nella società. Ci pensa l'indignato speciale adesso.
Ci arriviamo, certo. Sì, perché il ministro dell'istruzione del merito Valditara dice stop agli smartphone,
stop,
anche alle superiori,
via,
dal prossimo anno
basta,
scolastico.
Basta, diario cartaceo, via.
Sì, poi c'è la questione dei social, vietare l'uso dei social sotto i 15 anni, no? Su questo vogliamo capire, insomma, che ne pensate, ma soprattutto se è una novità rispetto a come già funziona nelle scuole. 02 25 15 15, fra poco.
Eccoci qui, le 10.05, non farò mai quello che mi hai chiesto, sappi,
veramente.
Non metterò mai in piazza.
Succedono delle cose
i miei
fuori onda,
affari pubblici.
Privati.
Privati, in pubblico, hai ragione. Penso di essere un personaggio pubblico, per cui capisci, no? Ogni cosa
si è incasinata con la frase effetto. Va bene, allora, vietare i cellulari anche alle superiori, questa è la linea che vorrebbe adottare il ministro dell'istruzione del merito Valditara, così come vietare l'uso dei social network sotto i 15 anni. Che ne pensate? Fra poco ne parliamo.
Ho voglia di finire con Giulia in paradiso. Di lei mi piacciono i capelli in tinta col vestito. Viviamo nella stessa città, è bella come il mare infinito. L'unico difetto che ha è suo marito, è l'unico difetto che ha. Ho voglia di aspettare con lei un treno che ritarda e rovinare un grande amore che non mi riguarda. L'amo ma nessuno lo sa, è il fiore che ho nascosto in un libro. L'unico difetto che ha è suo marito. L'unico difetto che ha è quel cretino. Oh, l'unico difetto che ha lui è che è un mio amico. È l'unico difetto che ha. Ho voglia di scappare su una nave in Inghilterra, ma non ho nemmeno i soldi per un pullman che si ferma. Magari chiamo Francis Delacroix, perché a pensare a Giulia sono impazzito. Ho tolto i pedali e le margherite, ma sono indecise, cattive e gelose. Ho messo un paio di Ray-Ban in faccia, un girasole per provare a cambiare le cose. Così magari si lascerà, i fiori si sa, sono appesi a un filo. Domani tornerò in Italia a bordo di un battello. Del re della regina non mi importa un fico secco. Giulia ha prenotato un tavolo in un pub di Torino, vuole sapere com'è il Regno Unito. L'unico difetto che ha, l'unico difetto che ha, l'unico difetto che ha è il tempo grigio.
Non avremmo potuto trovare una parola migliore per definire la situazione complicata, come fa Lucio Corsi con la sua nuova canzone qui su RTL 102.5 alle 10.10 nella domenica dell'Indignato Speciale.
Allora Davide, vietare i cellulari a scuola anche per scopi didattici, oppure escludendo gli scopi didattici, cioè introdurli solo per quello, cosa ne pensi?
Ma in realtà c'è un pezzo di responsabilità che è del mondo dell'informazione, dei giornalisti, cioè quello di volere sintetizzare troppo. Il ministro dell'istruzione Valditara, per la verità, l'aveva detto in maniera abbastanza chiara, cioè noi riteniamo di dover proibire il telefono cellulare. Ha introdotto una distinzione che per la verità col tempo tecnologicamente va un po' a farsi benedire fra lo smartphone e il tablet. E però ha anche aggiunto che intendono avviare delle sperimentazioni per l'uso didattico di questi terminali digitali, chiamiamoli terminali digitali, poi se uno usa uno smartphone o un tablet, tu stai, hai in mano un tablet, io uno smartphone, la differenza è di qualche centimetro. Certo, certo,
certo. Prova a azzardare un device come termine.
Device. Terminale. Un bel terminale digitale, non un terminale malato terminale. Ora, il punto qual è? Che per esempio con i fondi del PNRR si stanno comprando i tablet per dargli ai ragazzi. Il digitale non è il mondo analogico riprodotto in immagini sul digitale, è un mondo di ragionamenti diversi. La Gazzetta Ufficiale, che tutti noi abbiamo per tanti anni compulsato come unica fonte di conoscenza del diritto, tu dovevi avere tutta la raccolta, la Gazzetta Ufficiale, perché sennò non sapevi come funzionava una legge anziché quell'altra. Quando entri nella consultazione digitale non è la stessa gazzetta pubblicata a stampa, a fotografia, è un altro modo di concepire l'albero della ricerca.
Certo.
Quindi tu devi prima di tutto portare nelle scuole questo, e secondo è importantissimo, quindi non il vecchio testo riprodotto a pagina nel tablet, perché quella è una roba da cretini, devi fare un'altra cosa concepita per il digitale. E poi devi insegnare, non proibire, glielo devi insegnare ai ragazzi a utilizzare quella roba, rendendoli capaci di stare sulla pagina di un libro e sull'albero di ricerca di un tablet, quindi digitale. In Lituania, dove hanno al momento i migliori risultati PISA nell'Unione Europea, cioè i loro studenti risultano più preparati sia in comprensione della lingua che in capacità di calcolo, hanno già cominciato con le classi per insegnare l'utilizzo della intelligenza artificiale. Sì. E lo hanno fatto spiegando anche ai genitori che devi saperla usare per non finire nel modo che sia lei a utilizzare te.
A usare te.
Esatto. Allora, queste sono le cose che una scuola... Però vorrei far osservare che per ottenere questo bisogna anche avere una classe docente formata a farla e informata a farla, e quelli che sono bravi possono fare lezioni anche ai colleghi che sono un po' meno bravi. Se siamo ancora fermi al fatto che si è bloccato, come si fa a ripartire, si alza il ragazzino e dice glielo faccio vedere io.
Con la diapositiva ancora, si è inchiodato.
È più complicato.
Allora Andrea, ti leggo che cosa ha detto ieri il ministro dell'istruzione del merito Valditara al Corriere della Sera. Lui dice: il divieto alle superiori disintossicherà i ragazzi. Ancora, gli studenti dovranno depositare i cellulari in contenitori appositi, li riprenderanno all'uscita, per l'intervallo decideranno le singole scuole. I dati, ha aggiunto, confermano che chi li usa per studiare ha un rendimento inferiore in matematica. Che ne pensi?
So che, ad esempio, io figlio ormai ha 24 anni, quando era al liceo qui a Roma, doveva mettere all'ingresso in cestino apposito il cellulare. Al di là di quindi niente di nuovo, ma assolutamente niente di nuovo. Ma guardate, ci sono paure e opportunità nell'utilizzo degli strumenti più moderni. L'intelligenza artificiale sta cambiando il nostro modo di pensare e di approcciarsi anche allo studio, alla scrittura. Però dipende da come tu usi questi strumenti. E ha detto bene Davide, cioè se poi il tema è il professore che io prima ho letto una cosa che dice una delle sfide è il ruolo dell'approccio tecnologico a scuola, no? Con l'insegnante ad hoc per il mondo digitale, ma no, perché se no creiamo un'altra opportunità di disoccupazione o di concorsi con casini inenarrabili. Le cose bisogna utilizzare il buon senso. Il problema è questo, che il buon senso deve essere applicato dove? Ma non solo dall'insegnante, anche a scuola, anche a casa, dai genitori. Il fatto che ricerche scientifiche recentissime hanno dimostrato il fatto che il cellulare può creare l'utilizzo improprio del cellulare, perché questo non è fare una ricerca su Giulio Cesare, è fare semplicemente giocare. L'uso improprio del cellulare porta a una dipendenza, tant'è vero che c'è stato anche un caso clamoroso da questo punto di vista di un genitore che ha denunciato, no, questo aspetto. E beh, allora qualcosa c'è però a monte di questa problematica. Non è il cellulare lo strumento che ti porta a essere dipendente, è il fatto che magari tu con i tuoi figli non parli mai.
Sì, ci sono Andrea dei problemi che sono già stati rilevati anche, diciamo così, naturalmente quando arriva una patologia in campo medico, cioè la dipendenza dalla connessione. Anche lì non è che bisogna demonizzare il terminale, perché se non usi uno anziché un altro, che differenza c'è? Però questa idea della dipendenza dalla connessione, il fatto che devo essere sempre connesso e sempre interloquire in tempo reale, riguarda anche alcuni che fanno politica professionalmente,
certo,
non
c'è un
fai tempo a dire una cosa che l'hanno detta già un'altra. Certo. Ecco, questa roba qui, dopo una certa età, diciamo, sei padrone del tuo cattivo destino. Prima di una certa età la scuola, la famiglia deve poter intervenire, ma non dicendo questo non si usa, perché io vorrei che qualcuno ricordasse che noi abbiamo degli scritti a mano, libri ancora scritti a mano, che dimostravano come i caratteri mobili di Gutenberg avrebbero corrotto l'umanità.
Sì.
Non è andata proprio così.
No, anzi.
Anche,
sì.
Fra l'altro, voglio dire, se voi guardate anche nei nostri lessici familiari, quando ero ragazzino io il tema era devi fare i compiti, non guardare tutta la TV dei ragazzi, che era comunque credo un'ora e mezzo, due ore, non di più. Io partivo da Acqua come Agricoltura, che veniva poco prima della TV dei ragazzi, quindi ho imparato moltissimo in Acom Agricoltura, che era la trasmissione precedente.
Era bellissimo.
Era bellissimo e interessante, si facevano gli innesti, facevano delle cose bellissime. Era un'ora e mezzo, due ore. Poi dopo, quando hai avuto i figli, ti capitava di uscire la sera, no? Non state tutti appiccicati davanti alla televisione, leggete un libro. Adesso gli dici, che ai più piccoli, non stare appiccicato al cellulare, semmai guarda un film in televisione.
Appunto.
Voglio dire, ragazzi,
scegliamo il male minore.
La tecnologia funziona, cammina. Oggi avevamo molte più informazioni con i caratteri mobili di Gutenberg rispetto agli incunaboli, ne abbiamo avuti di più con la televisione, ne abbiamo di più, certo, con più canali televisivi, ne abbiamo di più col digitale. Si cresce, ovviamente in questo processo di crescita anche tecnologica non è che non ci siano gli scompensi, ma tu devi cercare, quando hai più piccoli, che sia tuo figlio, che sia lo studente, devi cercare di renderli capaci a trarre il meglio da questi strumenti. Perché se invece li escludi dicendo io devi avere la stilografica, io scrivo con la stilografica, ho in tasca una stilografica, ma non è che posso pensare che il mondo sia interessato ai miei autografi. Il tema è evidentemente saperli utilizzare per studiare, certo, per essere curiosi, per crescere. Pertanto esiste un dovere della scuola, ed è uscire da questa infame ipocrisia per cui alle famiglie io vendo il libro di testo, perché voglio i soldi delle famiglie mi servono per tenere in vita degli stampatori che sono morti decenni fa e che vengono tenuti in vita con l'obbligo di comprare il libro di testo, e al libro di testo allego anche la versione digitale, che è esattamente lo stesso identico,
sì,
libro,
confermo,
messo sul tablet, sul, certo, computer, su quello che è. Ma non ha assolutamente senso, perché quando io oggi lavorando utilizzo la rete, ma mica lo utilizzo per scorrere le pagine di un libro come se fosse il libro che ho nella biblioteca. Lo uso per scorrere dentro un testo,
certo,
con, un,
iper,
con esatto. un ipertesto, con una interattività.
Con la possibilità di cliccare, collegamenti.
Con la possibilità di entrare, certo. di modificare il testo, di fare una traduzione e via andando. Questa è la scuola.
Allora, sentiamo voi allo 02 25 15 15, c'è Nicoletta. Buongiorno Nicoletta, grazie.
Buongiorno, ho ascoltato il signore, insomma, per tanti aspetti mi trova d'accordo, però cercherò di essere sintetica per
Prego.
Quello che io vedo a scuola. Sono una docente di scuola primaria e, come dicevo, ai bambini già in quarta elementare per regalo della prima comunione viene acquistato lo smartphone. Ora, quello che noi
è singolare per la comunione, diciamo così. Però,
ma perché arriva in quel periodo dell'anno in cui sei già proiettato, sì. hai già 10 anni più o meno.
Confusione fra comunione e comunicazione.
Io qual è stato tutti lo smartphone. Poi
quindi se lo portano tutti a scuola, giusto? Questo è un po' il punto.
No, secondo me a scuola no.
Ah no, allora qual è?
Ce la fai, fino ai 10 anni ce la fai.
A tenerli fuori.
Sì, ce la fai. Okay.
Ma vogliamo parlare di quanti genitori hanno bisogno del cellulare in mano ai ragazzini per controllare tutto bene? Tutto
a posto? Ah sì, certo.
Questa è un'altra linea diretta,
o del
Davide,
tablet al ristorante, gli iPad Kids.
Scusa signora,
anche questa è un'altra linea diretta. Non aggiungete carne al fuoco, vi prego.
Nicoletta.
Vai Nicoletta.
Che noi a scuola ci rendiamo conto che abbiamo dei bambini, parlo di bambini aggressivi, qualcuno anche in maniera eccessiva, che poi vengono certificati come bambini ADHD con disturbi dell'attenzione, della concentrazione, per non voler vedere che questi bambini vengono a scuola ma con il cervello rimangono attaccati al loro cellulare, quindi viene compromesso l'apprendimento, ma sarebbe il minimo. Ma la risposta emotiva è devastante. Quindi quello che io noto a scuola è questo, che facciamo i progetti per il bullismo, i patentini per cittadini digitali, per saper usare lo smartphone, i progetti contro l'aggressività, per l'emotività, però in realtà prima li abbiamo ammalati. Perché? Perché non c'è una formazione adeguata all'interno delle famiglie che trovino uno spazio dove riflettere in riferimento ai danni dell'uso dello smartphone.
Però, perdonami,
signora,
tutta colpa al cellulare.
Lei da quanti anni insegna?
28
anni, quindi ha una bella e lunga esperienza. Le è mai capitato di sentire considerazioni simili circa la diffusione di certi fumetti o di certi film o di certi cartoni animati?
Sì.
Infatti è sempre così, è sempre la stessa cosa. Il problema,
no,
il problema della scuola e della famiglia, il problema della scuola, faccia finire, così mi dice cosa ne pensa. Il problema della scuola e della famiglia non è cancellare le condizioni delle reazioni anche violente, perché quelle sono parte della natura umana. E rimarranno così anche nei prossimi 4.000 anni.
E non hanno sempre a che vedere col cellulare.
E non è questione, c'erano ben prima del cellulare. Il concetto la scuola e la famiglia servono a imparare, a insegnare loro e a fare imparare la capacità di controllare le proprie reazioni. La capacità di tenere sotto controllo quell'aspetto della propria natura che a me non mi interessa quello che stai dicendo. Quindi adesso faccio una cosa, ti faccio stare zitta. No, calma, tu ti devi controllare, magari non ti interessa moltissimo,
certo.
Ma devi... Se no, se uno se la prende sempre con il fumetto era quello sbagliato, il film era quello...
Però mi deve consentire...
Prego, Nicoletta, prego.
Ecco. Sono 28 anni che insegno e ho visto il film, il fumetto, quello che dice lei. Io le sto dicendo, sul campo quello che sto verificando negli ultimi anni sicuramente non era quello di 15 anni
certo,
fa, dove c'era il fumetto tutto. Qui stiamo certo. parlando, forse non mi sono spiegata.
No, Nicoletta, ti sei spiegata benissimo, ti posso solo aggiungere.
Per una dipendenza è come che tu devi gestire, tu da insegnante, devi gestire un'astinenza, non parliamo
infatti,
del
allora,
fumetto.
Questa cosa, perché noi sappiamo che il cellulare... infatti, così è fine eccessivo, però è acclarato che l'utilizzo, perché qui siamo sempre qua, l'utilizzo del cellulare, non lo strumento in sé. E cosa guardiamo e cosa facciamo? Esistono delle limitazioni. I bambini, certi sotto i 10 anni, certi videogiochi non li potrebbero utilizzare, eppure li utilizzano. Certe cose non le potrebbero vedere, eppure le vedono. E quindi il problema è questo. È un dato di fatto che l'eccessivo uso di questo crei dipendenza, come qualsiasi altra cosa, e influisca su una parte del cervello, rendendo più aggressivi. Studi scientifici questo lo dimostrano, perché ne hanno parlato anche noi a scuola. Detto ciò, se noi adulti imparassimo a usare questi stramaledetti aggeggi e non ne avessimo più paura, perché io leggo i messaggi che arrivano, gente che dice ah no, io non ne voglio sapere, dobbiamo stare assolutamente lontani da queste cose. Sbagliato, noi dobbiamo essere i primi ad informarci.
Certo.
Perché perdonami, tre anni fa quando uscì Squid Game, vi ricordate la serie TV?
Certo.
Ecco. Allora, mio figlio faceva, cos'era, quarta elementare, non mi ricordo. Lui non vedeva Squid Game a casa, io sì, ma lui no. E in ogni caso non sapeva cos'era, e in ogni caso sapeva tutto, perché qualcuno lo vedeva, lo aveva visto
e lo raccontava.
Sì, e a scuola si menavano, e il vero dramma, noi abbiamo fatto una riunione con le maestre, perché i bambini all'intervallo si menavano facendo i giochi di Squid Game.
Barbara, porta la solidarietà a tuo figlio, perché ai miei tempi c'era l'avvento del kung fu, c'è gente che si è fatta male,
certo.
Però poi si smette.
No, questo faccio per dire che non è il cellulare, lì era una serie TV e c'era l'emergenza, si menavano per Squid Game.
Nicoletta,
ho capito, però se non c'è una formazione adeguata all'interno delle famiglie, è inutile.
Appunto,
che il ministro è sulla buona strada, però è inutile che spende milioni di euro per i progetti contro il bullismo e poi i bambini si bullizzano nella
classe. Però non è
qualcosa, però devi fare,
però non è sempre colpa del cellulare se c'è il bullismo, e anzi tu, siccome hai citato, scusami Nicoletta, però una cosa la voglio dire. Nicoletta, fammi dire una cosa e basta, proprio solo una. Come tu hai citato anche delle certificazioni, no, che hanno a che vedere con dei disturbi dell'attenzione, quelle sono cose serie, non è detto che sempre siano imputabile l'utilizzo del cellulare.
No, però diceva che forse si confondono.
No, forse non, perché vedete qual è la differenza, perché la scuola non verrà mai presa in considerazione.
Perché
bisognerebbe ascoltare gli operatori, che siamo noi.
Sì, sì, ma infatti noi lo stiamo facendo, lo facciamo tutte le volte che parliamo di scuola.
Ma è vero che la ADHD è un disturbo dell'attenzione e della concentrazione. Ma le assicuro che la DHD puro, certificato puro, su 10 bambini saranno 3. Gli altri 7 magari sono dei
sintomi. Sì, quindi si confondono un po' i sintomi.
C'era anche prima.
No, quello che dice che si
veniva diagnosticata.
Di un abuso delle certificazioni. Non avete sentito parlare di un abuso delle certificazioni?
Io sì. Conosco anche qualcuno che ne ha fatto ricorso.
Io sono contento che oggi venga riconosciuta la dislessia. Prima molti dislessici venivano definiti.
Ma certo, perché nessuno li beccava.
Dei disturbi dell'attenzione, io sono contento che la scuola di oggi venga riconosciuta.
Andrea,
quello è un disturbo dell'apprendimento.
Professoressa, se mi lascia dire due parole, così giustifico anche la mia presenza.
Andrea, siete lontani dal mondo della scuola.
Si vede che ci sono problemi di connessione. Allora, qui si parla sempre di queste tematiche, ne abbiamo parlato tante volte. Non si parla mai, non lo fa men che meno il ministro, qualsiasi ministro, di destra, di sinistra, lo dico subito, dei contenuti. Il problema non è il cellulare, questo oggettino qua,
che ci guarda.
Il problema sono i contenuti. E sui contenuti deve vigilare e la famiglia e la scuola, ma deve conoscere questo mondo. Io ho l'impressione che non sempre lo conosce.
E che nella didattica non sappia usarlo.
Esattamente. Guardate, quando tutti voi siete andati in una pizzeria, in un ristorante, in una trattoria, qualsiasi cosa, e avete visto questa scena, no? Indimenticabile per certi aspetti. Famiglia riunita, bambino, apposito supporto, filmetto, cartoni, gioco, eccetera. I genitori da una parte, il bambino dall'altra. Non si parlano.
Sì, però Andrea, quella è la cena fuori, a volte lo faccio anch'io, salvi la serata, e che devi fare? Perché se no non esci proprio. Io tante volte dico, no, guarda, quando il bambino... Guarda, non esco, perché se devo stare lì a intrattenere il bambino...
Scusami, ma quando tu eri piccola uscivi con i tuoi genitori...
Si usciva molto di meno, c'era, ma funzionava molto di meno. Cioè, nel senso, non funzionava così. Non avevi strumenti e quindi, sì, disegnavi. I bambini di oggi non sono magari più abituati a disegnare, li intrattieni così. Lì, guarda, si tratta...
Non vogliamo parlare con questi bambini,
ma non è questione di parlare, se siamo fuori a cena salviamo la serata. Ci parlo a casa, sono in pizzeria, mi vivo la serata.
Ma è questione di dire
Paolo, un ascoltatore che sta aspettando da mezz'ora.
Ciao
Paolo.
Nicoletta, Paolo.
Sì, buongiorno, grazie per avermi...
Sali anche tu sul ring, Paolo, vieni, vieni anche tu.
No, il mio pensiero è fare una metafora.
Vai.
Siamo col digitale, siamo in mezzo al mare, o sai nuotare o affoghi. Quindi o lo usi in modo corretto o altrimenti purtroppo per te la cosa va proprio male, molto male. Sono d'accordo di utilizzare questi strumenti per la scuola perché effettivamente sono molto utili, ma ovviamente bisogna usarli in modo corretto. E vorrei di più, raccomanderei un libro di Paolo Crepet, Baciami senza rete, ma che lo leggessero tutti i genitori. Sarebbe molto utile a come ci mostra questo mondo digitale,
sì,
e come comportarsi. Ecco, aggiungo, io uso l'intelligenza artificiale per confrontare i miei pensieri e trovo sempre delle risposte molto interessanti, molto intelligenti. Poi ne faccio uso. Questo non implica che io poi decida che quello che mi dice l'intelligenza artificiale è oro colato, assolutamente, traggo le mie conclusioni e vado avanti così. Ecco, tutto questo volevo dire.
Grazie Paolo, grazie mille. Buona domenica, grazie.
Vi posso leggere due messaggi?
Catenatissimi messaggi,
sì,
al 378-378-125.
A scuola e in chiesa niente cellulari, punto, e ci mancherebbe. Poi il messaggio che risolve tutti i problemi.
Sì.
Educazione civica a scuola, beh, è un grande classico. Aspetto anche il messaggio del servizio militare.
Sì.
Comunque io sposo la metafora del nostro amico, perché se non impariamo a navigare in questo mare, e non è solo una metafora il verbo navigare, davvero rischiamo di affogare.
Cioè,
ma dobbiamo iniziare noi adulti.
Se escludi il mezzo, è il mezzo che si impossessa di te, in qualche modo. No? Pubblicità, poi ci torniamo.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
I won't lie to you, I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can. Second you say you'd like me to, I just wanna give you the loving that you're missing, baby, just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do, 'cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentle.
can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you better.
Mendes, Treat You Better dal 2016 qui su RTL 102.5 nella domenica dell'indignato speciale.
Antonella, buongiorno.
Donatella. Buongiorno. Allora, volevo intervenire sull'argomento dei cellulari, sì, a scuola e dei ragazzi che sembra che i genitori siano assenti oppure in difetto sempre su questo aspetto.
Ma da dove ci chiami? Che così completiamo.
Porto Sant'Elena.
Sardegna, vai.
Sì, provincia di Cagliari. Sì. Io ho due ragazzi che ormai il secondo finalmente sta uscendo da questa scuola che, per carità, me ne ha fatto passare di ogni e gliene ha fatto passare di ogni. Per quanto riguarda i cellulari, io presente, mi raccomando, il cellulare. Io ho dato il cellulare a mio figlio quando ha iniziato ad andare con i mezzi pubblici a scuola, ma giusto per una questione di sicurezza. Ho fatto anche la furbetta, diciamo così, mandavo i messaggi: dunque, senti, come sei? Giusto per capire se avesse il cellulare in mano oppure no, e quindi lì l'ha sgridata. Poi rientra a casa, sai mamma, oggi c'era il professore che non era molto ispirato, è arrivato e ha detto: dunque, oggi cosa faccio? Vi interrogo oppure vi mettete le cuffiette, i cellulari, l'importante è che fate silenzio? Allora lì veramente è sminuito il ruolo
però,
del genitore.
Perdona Donatella, scusami un attimo, sì, di che scuola stiamo parlando? Medie o superiori o elementari?
Superiori. Superiori. Okay.
Allora, sulla svogliatezza dell'insegnante che dice, allora, adesso ci sono le cuffiette, prima, anche adesso alle medie, ogni tanto mio figlio mi dice, abbiamo guardato un film, perché c'era lì, abbiamo guardato un film, e che film avete guardato? Ma l'ha fatto scegliere a noi, abbiamo guardato, non lo so, Batman, capita,
quindi,
capito? Quindi non è il cellulare, capito? È la svogliatezza,
okay,
dell'insegnante.
Però è anche il discorso.
I nostri tempi era fatto un tema a piacere, voglio dire, se...
Fai un disegno,
esatto.
E il discorso è che vengono colpevolizzati i genitori, che io sono quella che ho dovuto imparare da quello che vivevano i miei figli nella scuola, quindi social, ma giusto per capire che cosa stavano vivendo. Non era una mia esigenza, era una mia esigenza come genitore.
Chiaro.
Stare lì a dire, vediamo che fa questo, dov'è che si è messo, non... Credo che i genitori siano troppo colpevolizzati, che la scuola non abbia gli strumenti, visto che gli fanno usare queste piattaforme, che però la scuola stessa non dà gli strumenti per usarle, e allora sono stato che si faccia una ragione.
Però c'è sempre questa tendenza un po' che porta fuori strada a generalizzare. Cioè, i genitori non sono tutti uguali, ce ne sono alcuni che sono effettivamente, diciamo così, poco responsabili, mettiamola così, ma c'è la stragrande maggioranza di persone, sono persone che ci tengono al figlio, lo controllano, e stanno dietro, guardano, fammi vedere i compiti di oggi, cosa stai, oppure sta al telefono, non è che entrano e gli si rizzano i capelli se li hanno per dire, ah, sei sul cellulare, mai vogliono dire, dicono, che stai guardando, che stai facendo? Cioè, questo mi pare abbastanza normale. Così come ci sono molti insegnanti che fanno bene il loro mestiere e che si industriano anche dove, diciamo così, la direttiva del ministero risulta essere poco chiara. Si industriano a seguire, a essere all'altezza. Cioè, io conosco scuole, sono andato a fare degli incontri in scuole che hanno un laboratorio di comunicazione, di tecnologia, certo, diciamo oggettivamente bello, cioè abbastanza aggiornato, interessante. Quindi non bisogna mai generalizzare. Detto questo, il concetto è proprio quello invece generale che vi è stato impostato da una serie anche di dichiarazioni di ostracismo nei confronti di uno strumento. Ora è evidente che durante le lezioni, ma anche durante un concerto, se sono in una sala da concerto, quello che c'ha il telefono acceso è una sociale, per non dire che è uno stronzo.
Ti ricordi Maestro Muti?
Esatto.
Ma anche un sacco di cantanti, anche Adele, Maestro, se non sbaglio, Muti, ricordo durante i concerti, interrotto, via, no? I cellulari.
Maestro Muti, che ricorda Galletti, era in Parlamento, per la precisione.
Era in Parlamento, è vero.
Esatto.
Ha
buttato giù la bacchetta, si è girato e ha detto astutatele. Perché ha cercato anche, diciamo, il modo espressivo per cercare di farsi capire, perché non è detto che tutti, diciamo, fossero padroni dell'idioma nativo. Quindi questo non c'è dubbio, però al tempo stesso non è che uno non può essersi reso conto nel corso degli ultimi anni che quelle sono finestre sul mondo, come tutte le finestre sul mondo lo puoi aprire su una cloaca oppure lo aprire sul sole che sorge. Cioè, in questo, in qualche modo, è proprio quello che dovrei cercare in qualche modo di insegnarti, cioè, intanto a scegliere, a come sono fatti. Questo è il punto, cioè non puoi prendertela con lo strumento, perché se uno se la prende con lo strumento, io vi ricordo ancora una volta che i caratteri mobili di Gutenberg furono visti come un arrivo del demonio.
Sì, è vero. Continuiamo a non centrare il punto. Allora, siamo tutti d'accordo che il cellulare distrae. Io non è che vengo a lavorare e scrollo i video di TikTok ogni tanto. Beh, quando Giacalone fa la rassegna stampa, stiamo parlando di utilizzare i cellulari a scuola come strumento didattico, perché siamo tutti d'accordo che se l'insegnante spiega il cellulare non ci deve essere. Come non ci deve essere il giornalino, come non ci deve essere quando si gioca all'impiccato o a tris.
Poi c'è il partito che sostiene che più tu vieti, più si trovano dei sistemi per girare il divieto, perché sappiamo che a scuola a volte si consegna il telefono coi tasti,
certo, e poi ne hai un altro dall'altra parte.
Grazie Donatella. C'è famoso Fantozzi, diciamo, sulla radio.
La radio, esatto. Andate a vedere la corazzata Puttiamo.
Ciao Donatella, grazie.
Grazie a voi.
Andiamo da Luigi.
Buongiorno a tutti.
Ciao, ecco. Da dove Luigi? Da dove ci chiami?
Da Bergamo. Vai. Io sono un piccolo imprenditore, non sono un bravo oratore, purtroppo spero di far capire il mio pensiero. Ovviamente il cellulare distrae. Io mi rifaccio alla mia esperienza, io ho 3 dipendenti, mamme, una che ha il figlio all'asilo, 2 all'asilo, 1 alla scuola elementare. E ogni qualvolta, questo è l'uso appunto delle app del cellulare dalla scuola verso i genitori, dalle 9 del mattino iniziano ad arrivare 1000 messaggi che appunto distraggono dal lavoro. Il bambino, passatemi il termine, è andato in bagno alle 9.01, ha fatto la popò alle 9.10, ecco, per dire.
Ma su una specie di registro elettronico oppure
sarà una roba così?
Contatto, cioè messaggi? Tipo la maestra?
Sì, no, è di una specie di, non so, perché ovviamente io neanche ci faccio caso, perché poi la cosa mi manda in bestia, perché ovviamente dirlo con le buone, però sembra che voglio fare il padre padrone, ma non è, ecco. Secondo me, io ai miei tempi andavo a scuola, mia mamma mi lasciava all'asilo, mi lasciava a scuola e poi veniva a prendermi.
Sì, però con la frase "ai miei tempi" non si va da nessuna parte.
Sì, però ha ragione, se è così.
Certo, non esagerato, sì, cioè saperlo utilizzare, però che il bambino o la bambina di 2-3 anni vada a far merenda alle 10.02 oppure ha fatto, faccio la pipì alle 10.05, secondo me
l'opzione è entrata e uscita, cioè, vuol dire, forse vuol dire, facendo una riunione tra gente e dirigenti, cioè, informatemi che è arrivata e informatemi esce, cioè, fine.
Mi sembra
una secondo me è una cosa, perdonatemi se ho interrotto, è una cosa comune, perché ovviamente, essendo, ripeto, conoscendo tantissimi clienti, vedo tutte le mamme con questi smartphone, con le app, ma anche io ho 2 figli, uno va al liceo, l'altro va all'università, frequenta l'università, è normale che queste chat.
Scusami, ma che lavoro è? Che lavoro fa questa signora che lavora per te? Che cosa
è
fa?
È un ufficio, un'attività
è
privata.
E quindi la tua rabbia, diciamo, deriva dal fatto che questa signora, questa tua dipendente, stia tutto il tempo.
Al 100% arrivano 1000 messaggi anziché magari pensare a un'attività,
ecco, però
principale.
Mi scusi,
sì.
Mi senti?
Sì.
No, oggi ci sono un po' di problemi. A me sembra abbastanza evidente,
sì,
che il suo è un caso clamoroso, no? Di demenzialità scolastica.
Comune. Io mi confondo anche con altri piccoli.
Guardi, io che scrivano gli insegnanti, è andata a fare la pupù, francamente mi lascia un po' non perplesso, cioè,
che perché uno gli domanda come fa a saperlo.
Questa cosa succede, allora posso dirvi una cosa,
succede in tutte le scuole, ecco, con milioni di persone.
No, negli asili, no. Sì, c'è il diario. Sì.
C'è il diario della pupù.
Sì, c'è il diario della pupù. Quando tu vai a prendere il bambino.
Ti posso dire, anche a me fa un po' ridere questa
fa
cosa.
Fa ridere, ma ecco, fa ridere, ma quando i bambini sono piccoli è importante. No, fermi.
Vorrei dire che ti arrivi la notifica.
La notifica è un altro discorso. La notifica è un altro discorso, sembra un po' troppo un martellamento. Però quando tu vai a prendere il bambino, soprattutto all'asilo nido, a 2 anni, ti dice se ha mangiato e se è andato di corpo e se ha fatto riposino.
Okay.
C'è il diario.
Ma che ti arrivi un
probabilmente
messaggino.
Adesso ti mandano il messaggino in tempo reale.
Ragazzi, guarda, credetemi, arrivano le notifiche su tutto, anche se c'è una folata di vento, anche se fuori escono, indossano il giubbettino leggero, c'è ragazzi un martellamento assurdo. Poi ripeto, non voglio fare quello retrogrado che devo sequestrare il telefonino, certo, all'ingresso in ufficio, non è una cosa che non sta in cielo.
Ma forse
intera,
bisognerebbe educare gli insegnanti ad
non una... si riesce, sì, ho no, fatto no, anche una segnalazione.
Ha un atteggiamento un po' diverso. Io sono convinto, lo volevo dire prima quando ha parlato la professoressa, che ci sono due cose che a mio parere sono esagerate nella scuola di oggi. Uno è i progetti di ricerca. Ormai non si insegna più la lingua italiana, la storia, la geografia. I nostri ragazzi spesso e volentieri sono di fronte a progetti di ricerca, perché comunque servono anche per scrollarsi di dosso le responsabilità educative e di insegnamento da parte della stessa classe dirigente, scolastica, eccetera. Però c'è anche un aspetto che trovo abbastanza interessante e da un certo punto di vista inquietante. C'è un eccesso di diagnostica. Voi avete sentito prima, se voi prendete il volumone alto così realizzato negli Stati Uniti sulle sindromi, sui disturbi che ci sono nell'infanzia, nell'adolescenza, eccetera, beh, è impressionante. Ecco, forse un eccesso di diagnostica, un eccesso di atteggiamento.
Ma è compito dell'insegnante, perdone, è compito dell'insegnante gestire queste problematiche, non andare a comunicare ai genitori le mille problematiche. Cioè, il ruolo dell'insegnante è gestire questi 10, 15, 20 bambini a scuola, non andare ovviamente a responsabilizzare, che poi non responsabilizzi nulla, cioè il genitore, così entra il genitore da casa, non può intervenire in nessun modo nell'attività scolastica. È questo, cioè che l'insegnante o la scuola comunichi che alle 10, alle 11, alle 12 il bambino non cambia nulla, perché il genitore o lo sa o non lo sa, l'attività lavorativa della scuola non cambia.
Sì, però è quasi uno scarico di responsabilità. Io ti ho avvisato prima che poi tu mi vieni a dire ma non mi hai detto che.
Sì, cioè, si vede che c'è anche una richiesta.
Esatto, perché se no non credo che
avrebbero messo in piedi ricevere un messaggio di 10 minuti, non è necessario.
Comunque ci segnalano, perdonatemi un secondo, messaggio 378-378-1025, mio figlio alle superiori il registro elettronico segnalava l'uscita per il bagno. Forse questo perché molti abusano alle superiori uscite per il bagno.
Le superiori diventa una cosa veramente a commedia all'italiana. Se un genitore, padre di un ragazzo di 17 anni, dice il messaggio è andato in bagno.
È
poi
andato
dopo
in bagno, ma sai perché
ancora?
È andato in bagno? Non ha problemi di prostata. È un ragazzo furbo, perché magari in quell'ora lì stava interrogando quella di fisica e improvvisamente...
Ma se la sbrighino a scuola,
il genitore che uno lo sa e gli fa il mazzo.
Ma si presuppone che uno di 17 anni abbia la maturità per assumersi le conseguenze di un eventuale comportamento.
È indecente di aspettare che esca dal bagno dicendo dicevamo.
Spero tanto che qualche direttrice scolastica se ascolta le mie chiamate, così quantomeno pensi di gestire, ecco, questi rapporti con i genitori in modo totalmente differente.
Però vedete che ci sono degli estremi assoluti. Allora, questo nostro amico, questo signore, lamenta l'eccesso di informazione digitale. In altri posti non sa nemmeno se è entrato, diciamo, che già sarebbe più interessante, diciamo, come informazione. Si tratta, diciamo, di fare le cose ragionevolmente. Ora, siccome il genitore è normalmente ansioso, vorrei pure vedere che così non fosse, sapere che è entrato nell'edificio scolastico, il pargolo, e che ne è uscito ancora vivo alle ore tali, questo diciamo rientra tra le cose che potrei gradire, anche perché quando esce così lo chiami e dice...
Se invece
l'eccesso di informazione, ma è una cosa che si risolve con il consiglio di classe, non è mica una legge nazionale.
Scrive anche che ha mangiato 3 chicchi di pasta, 3 chicchi di riso, 3 chicchi di
Abbiamo capito. Vogliamo sapere cos'altro scrive.
Mi ripeto, al nido fanno così. Prima te lo dicevano. Io mi ricordo quando andavo a prendere, c'aveva il suo diario. Oh.
Concetta, dobbiamo andare da Concetta. Ciao Luigi, grazie.
Ciao.
Concetta.
Grazie mille, buon lavoro, gentilissimi, grazie.
Concetta, vai.
Buongiorno a tutti. Allora, intanto volevo dire che la scuola non può tenere fuori dal portone l'ingresso la tecnologia. La tecnologia va usata nel modo giusto, vanno dati gli strumenti agli studenti, ovviamente in base al grado di istruzione, per imparare ad utilizzarla nel modo corretto, a non subirla, ma ad essere attori della tecnologia. Come dicevo prima, la scuola non può insegnare in maniera ottocentesca, salvo poi catapultare alla fine del corso degli studi i ragazzi un secolo avanti, non ci si ritroverebbero più.
Quindi sei contraria al divieto dei cellulari o sei favorevole?
Allora, no, il cellulare inteso come diceva
Barbara. Dipende cosa ci fai.
No, però la scuola deve usare la tecnologia ed insegnare agli studenti l'uso consapevole di questa, perché ripeto, la scuola non può usare solo esclusivamente mezzi ottocenteschi per poi far ritrovare i ragazzi.
Sì, sennò diventa un mondo che è lontano da quello reale. Questo è un po' quello che dice.
Esattamente. Dopodiché, io, essendo in primaria, ho una visione ovviamente un po' diversa, perché abbiamo a che fare con bambini, non
ti capita,
con ragazzi.
Concetto, purtroppo abbiamo davvero pochissimi secondi, ma ti capita di vedere dei ragazzi già alla primaria con il cellulare, qualcuno ha detto la prima comunione,
sì, purtroppo
regalo.
Sì. Purtroppo sì, ma purtroppo vedo anche quando li accompagnano i genitori con i fratellini piccoli nel passeggino hanno il telefonino.
Che
e purtroppo
dei genitori,
ci sono studi di neuropsichiatri che ti dicono, però purtroppo la neuropsichiatria ci fa sapere che tanti problemi sull'attenzione, tanti deficit attentivi e tanti deficit cognitivi dipendono da un uso smodato della tecnologia, soprattutto nella prima infanzia.
Chiaro. Concetta, dobbiamo purtroppo
succede,
salutarci.
Guarda, una cosa veloce, purtroppo succede che il genitore, pur di non avere seccature, gli dà il telefono. Ultima cosa, ascoltate i bambini, perché noi alla prima ora ai bambini, quando entrano, una fame di farsi sentire, raccontano il mondo. Ascoltateli, è importante.
È un buon suggerimento. Grazie mille. Gran finale, poi ci salutiamo.
RTL 102.5 cavalca nel tempo.
La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
Davvero in chiusura dell'indignato speciale, un disco che quasi non ha bisogno di presentazioni. 1975, Pink Floyd, Wish You Were Here, il nostro Millennium Hit.
So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain, can you tell a green field? A cold steel rail, a smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train? Your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change. Walk on part in the wall for a leap.
1975, registrato agli Abbey Roads di gli studios di Londra, il disco dei Pink Floyd del nostro Millennium Hit.
Grazie a Roma da Andrea Pamparana, buona settimana, domenica.
Buona settimana e occhio alla pupù, eh?
Sì, esatto.
Che vi arriva la notifica.
Mandaci il messaggio.
Grazie a Davide Giacalone a Milano. Immagine,
lo terrò, ragazzi, per me, buongiorno. No, domenica prossima.
Grazie a Barbara Sala.
Grazie Enrico Galletti.
A Ludovica Varafini in redazione, a Max Vigiani, grazie a tutti i nostri registi e buona domenica a tutti. Giornale Orario.